armonioso. Grato oggi al Signore per come mi ha regalato la poca preghiera che ho potuto fare, tutto l'istante della sua Pasqua e tutta l'attenzione del suo cuore. E questo 1600 giorni vengo a Gesù, mi dia conferma meravigliosa che la nostra condizione di peccatori è abbracciata dalla potenza del suo volerci bene. E quindi non è che anche adesso siamo a chiedere perdono per i nostri peccati, per rivangare ancora la nostra pochezza, ma perché Lui desidera venirci incontro con la potenza della sua misericordia. Per cui se un peccato oggi avverto particolarmente violento nella mia vita è una specie di presunzione di poter far bene. Sicuramente bene lo si può fare per tutto il dono che abbiamo ricevuto, ma altrettanto bisogna dire che il nostro rapporto con Gesù, il più profondo, è quando è accompagnato e avvolto dal termine della salvezza. La salvezza è il grande dono ed è una parola importante perché riesce a intrecciare insieme, a esaltare meravigliosamente la nostra vicenda di poveri peccatori con la potenza della sua misericordia di salvezza. Per questo mi permetto di consigliarvi di accogliere nel vostro atto di penitenza, nel nostro atto di penitenza, anche le persone che più conosciamo nella fatica, nella lontananza, nel buio, nella cecità, talvolta addirittura nella disperazione. E soprattutto la pericolosità del chiudersi nella condizione del peccatore. Chiediamo fin da questo istante che tutti possano accorgersi di come Dio li sta cercando.
Cosa piccola di questo testo, è il subentimento che il episodio della nube che appare nel mondo del Tempio, quello mi ha ricordato quando viene consacrato un Tempio, H entra nel Tempio, Mo fa sormone e il sacerdote deve uscire, perché la nube occupa tutto il Tempio. Ecco. Poi adesso pensavo proprio adesso che questo fatto stasera abbiamo il Vangelo si presenta, c'è l'esposizione del Signore, la polpa rossa, poi fuori, qui c'è un certo lento fuori il Signore. Non so se è ancora mente banale oppure così, c'è altri capelli, però mi sembra che questo testo della Passione Signore di Marco lì sintetico, così stringato, però porta il bisogno di togliere gli abiti, mettere quella fuori. Quindi sono dentro fuori nel Signore anche.
Ho visto una nota che mi ha interessato, a proposito di queste fiale con coppe, che dice che erano le vasche in cui venivano versati il sangue dei sacrifici nel sacrificio del Tempio. E 7 era il numero di queste vasche che veniva portato dal sommo sacerdote il giorno di Kippur, quando entrava una volta l'anno nel Santo dei Santi. E quindi sembra che insomma, forse da tenere presente quando parla questa coppia che viene in via del Signore Dio, hanno qualche un'attinenza stretta con il sangue del Signore, insomma. Mi andava a entrare troppo in questo discorso perché non sono capace, però così, mi ha colpito questa cosa qui. E, posso aggiungere che questa crisi di Santo Mario, di qui possiamo ricordare che con la morte di Gesù il velo del Tempio si squarcia, quindi anche questo attinenza con il Santo dei Santi, questa nuova apertura dentro il Santo dei Santi.
All'inizio del capitolo era stato detto: vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che avevano sette flagelli, gli ultimi, eccetera, per compiere l'ira di Dio. E adesso invece si apre il Tempio nel cielo e dal Tempio escono questi sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti poi di uno splendente e con al petto fasce d'oro, che allora mi faceva pensare che certo prima sono stati nominati, ma in realtà escono dal Tempio, e quindi mi sembrava una grande liturgia. E con questo termine che continua a ricorrere, appunto, del compimento dell'ira del Signore. Però, insomma, mi sembrava tutto, sì, una grande liturgia che quindi ha un volto, come già, molto diverso. Sì, anch'io evidentemente ho collegato molto col passo che stia leggendo e col fatto che Gesù si avvia proprio al compimento della sua passione e morte, compiendo quello che il Padre poi ha mandato, che tutto è venuto anche dal Padre. Quindi mi sembrava che fosse, sì, tutto legato, però liturgia, e quindi non una cosa che non ha senso o che, insomma, perché tutta l'Apocalisse continuamente, insomma, è questa rivelazione che ha sempre poi, in maniera, in tempi anche drammatici e in modi drammatici, un volto più profondo, insomma. Quindi ci porta dentro a questa liturgia dove c'è la presenza della presenza di Dio.
Aggiungo anche io la bellezza di questi giorni, dove assieme ai brani dell'Apocalisse leggiamo proprio la parte della passione di Gesù. Ieri in particolare proprio mi ha colpito moltissimo il fatto di questi flagelli qui dell'Apocalisse, e che Gesù sia stato proprio flagellato nel brano di ieri. E come diceva Romeo, anche nel brano di oggi ci sono questi elementi dentro fuori, questi vestiti bellissimi, però questi flagelli, queste coppe piene di ira, e anche nel Vangelo ci sono queste immagini chiaramente sarcastiche, però richiamano la corona oppure la veste, diciamo, del potere, ma in realtà è un inganno. Ecco, quindi effettivamente questa rivelazione che è dell'Apocalisse mi sembra che vada tutta verso la passione del Signore, e questa, almeno per me, è spesso incomprensibilità di questi brani che leggiamo, anche forse piccolini, corti, per cui non hai la visione d'insieme. Beh, anche oggi che leggiamo pochi versetti della passione di Gesù, presi così, a me spaventano, sono anch'essi un po' incomprensibili, ma com'è? Però in realtà la strada è questa qui. Ecco, quindi è molto di grande riconoscenza in queste letture dell'Apocalisse, ripeto, a volte un po' faticose, assieme al proprio cuore della passione del Signore.
Ho visto che questo capitolo 15 è il più corto dei capitoli dell'Apocalisse, quindi pare che sia un suggerimento anche di una lettura unitaria dei due pezzi che abbiamo visto, e quindi ricordare la grande manifestazione di lode che c'è appena stata, è un po' un vertice, diciamo, di acclamazione, di gloria, di positività, di apertura alle promesse delle genti, così. E anche oggi, che il tema ancora di richiamo alle figure dell'Antico Testamento è quello del Tempio e di quello che contiene, mi sembra che dica almeno una centralità, qui c'è qualcosa di centrale. Quello che mi pare di aver ricavato è questa idea che siamo a un punto centrale, ci sono questi movimenti di angeli anche con le coppe colme dell'ira di Dio, però coppe che devono, come dice, alla fine essere portate a termine prima che ci sia l'apertura del Tempio. Però nello stesso tempo c'è la rassicurazione che il Tempio si riempì del fumo che usciva dalla gloria di Dio e dalla sua presenza. Cioè, però Dio c'è con la sua presenza in tutto questo, e tutti aspettano che abbiano termine i sette flagelli dei sette angeli perché si possa entrare nel Tempio, ma alla fine si entra. Ecco, questo era il succo che io vedevo.
Quanto all'apertura del Tempio, e in particolare della tenda della testimonianza, ho visto diversi passi paralleli che tendono tutti ad attribuire a Gesù questo. Intanto nel capitolo 2 di Giovanni, quando dice parlava del Tempio del suo corpo, poi ancora Giovanni nella Passione si parla dell'apertura del costato del Signore, e infine dell'apertura nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, del santuario, e la larghezza del tempio, del velo del santuario, perché dice la lettera agli Ebrei, è il corpo stesso di Gesù. Quindi tende molto questa serie di testi a interpretare il tempio, la sua persona, anche la sua carne, il suo sacrificio.
Bene, raccolgo nel mio popolo le cose belle che ho ascoltato da voi e che mi confermano che noi abbiamo talvolta un'idea troppo igienica della santità, come una certa indipendenza e assoluzione da tutto quello che è male, è violenza, è morte. E invece è bellissimo questa descrizione dell'opera della salvezza, che appunto ci porta a considerare come termine centrale, come attributo e sostanza della nostra fede, il termine salvezza. Noi non siamo dei perfetti, non siamo dei puri. Anche oggi sono certo che qui ognuno di noi sa di essere un peccatore, si confessa con assoluta verità dei suoi peccati e sperimenta con stupore, certe volte con fatica, con molte tentazioni anche di fuga, la salvezza. Noi non siamo dei perfetti, noi siamo dei salvati. e quindi il termine salvezza è quello che si addice nei termini più profondi e più veri alla nostra fede. È una grande esperienza di salvezza. C'è tutta una specie di tradizione teologica, insomma, diciamo così, tutta pulita, che in qualche modo sembra voler affermare una certa assenza del peccato, una certa distanza da tutto quello che è contrario alla beatitudine divina. E invece, anche pensando per esempio anche alla vicenda storica delle persone che la Chiesa e l'umanità venerano come santi, una grande lotta. In questo senso la vita cristiana non è tranquilla, però non è neanche turbata. Perché? Perché c'è questa parola importantissima, salvezza. Dio è la nostra salvezza, non è il premio che perdiamo perché le cose sono andate bene, non è la cosa impossibile perché come si fa a essere paradisiaci, ma noi anche oggi siamo qui per ribadire la realtà profonda della nostra vita. Noi siamo dei salvati e quindi anche questa presenza, siamo in paradiso, no? Qua, della consapevolezza e della realtà violenta del male e della morte, c'è. Noi non siamo dei perfetti, siamo appunto dei perdonati, siamo dei salvati, siamo persone anche questa sera raccolte dalla potenza della misericordia di Dio per avere la possibilità di invocare, ed è il dono più grande che Lui ci fa, il suo stesso nome lo dice, l'evento della salvezza. Questa è la vita cristiana, è salvezza. C'è un certo pericolo, diciamo, aristotelico, insomma, razionalistico, che prevede che ci siano due situazioni, o uno che fa sempre male e un altro che invece va sempre bene. E invece ce n'è un altro, che è salvato, che è salvato. Anche noi questa sera non è che prendiamo questo avvenimento che stiamo celebrando, piccolo e meraviglioso, divino, come una sottolineatura della positività della nostra vita, ma con lo stupore dei salvati. E questa, tra l'altro, è proprio la vera pace. Perché vi immaginate se dovessimo fare sempre il conto delle nostre presunte perfezioni, se avessimo l'idea che il progetto della giornata è far tutto bene, invece è essere salvati. Il programma della giornata è invocare, molte volte addirittura piangendo, il Signore della nostra salvezza. È lo stupore, la meraviglia, perché non c'è niente di razionalmente dato. Allora, non oso dire che Dio sia irrazionale, perché ho molti professori che ho avuto nella vita e che mi vocerebbero. Noi non siamo dei perfetti, ma certamente conosciamo che cos'è salvezza, anche perché in realtà questo gioco non è mai finito, no? E quindi anche certe rigidità teologiche, che non cito perché non voglio disturbarvi e stufarvi, però va tenuto tutto insieme. Lì nel paradiso hanno delle coppe che... cosa c'è lì dentro? L'ira di Dio. Dio me. Certo, perché qui noi siamo salvati. Siamo salvati. però non siamo perfetti, è vero, siamo salvati, siamo amati da Dio nel segno della croce di Gesù. Noi siamo persone salvate dal sacrificio d'amore del Figlio di Dio. E quindi è sempre necessariamente un avvenimento e non una situazione. La preghiera del Padre Nostro si conclude dicendo: liberaci dal male, o forse meglio, dal maligno, però è una richiesta di libertà, non è un controllo della nostra presunta perfezione. E quindi la nostra vita bellissima è una vita di riconoscenza, e ogni giorno, ogni istante, stupita, riscopre la misericordia di Dio, che anche oggi ci prende per mano, ci ha condotto qui e salva la nostra povera esistenza, con il titolo addirittura di figli di Dio, che ci consente anche oggi di invocarlo come Padre nostro, nostro Padre. Ringraziamo il Signore che anche oggi viene per la nostra salvezza, accoglie la nostra supplica e la confessione del nostro peccato e risveglia in noi l'attenzione, lo stupore e la meraviglia per il dono della sua misericordia. A questa misericordia ci affidiamo dicendo insieme: ascoltaci, Signore.